una nuova trasmissione con Pierangelo Mezzabarba e oggi Deep Purple, un album scelto proprio da Pierangelo. Ciao!
Ciao Fernanda, oggi parliamo di Machine Head, uno degli album fondamentali della storia del rock, fondamentali chiaramente anche per la storia dei Deep Purple come band, una band nata a fine degli anni 60 a Londra con il nome di Roundabout, con alcuni membri ovviamente che poi ritroveremo in questo Mark II, visto che era la seconda formazione, insomma, questo Mark II diciamo che è poi diventata la formazione storica, quella leggendaria, insomma, dei Deep Purple, quella probabilmente più riuscita in assoluto e che ha dato vita ad album come Deep Purple in Rock e appunto Machine Head. Una formazione nata alla fine degli anni 60, insomma, con forti tinte blues, ma anche tanta musica classica all'interno. Ovviamente alcuni sprazzi, per quanto il blues poi diventi predominante e poi anche l'hard rock ovviamente nel sound della band, possiamo sempre notare insomma forti influenze classiche. E Machine Head è un album straordinario in cui appunto convivono i tanti stili e le tante influenze avute da questi cinque grandi musicisti che sono appunto i Deep Purple.
Su questo aspetto, no, che tu hai considerato della varietà, la tipologia di influenze proprio, no, anche classiche, con riferimento agli strumenti musicali che vengono utilizzati, quali sono, no, le caratteristiche particolari dell'uso del suono degli strumenti, soprattutto in questo album.
Beh, quello che probabilmente colpisce in assoluto di più è sicuramente una formazione, diciamo un basso e batteria, ecco, molto solido, con le chitarre e le tastiere, con le chitarre di Ritchie Blackmore e le tastiere di John Lord a dare vivacità al tutto e a creare appunto quei tessuti armonici, melodici che hanno proprio creato il sound vero e proprio dei Deep Purple, appunto un mix di blues e musica classica. Il sound che in assoluto colpisce di più, ovviamente, sono il suono della chitarra elettrica straordinario di Ritchie Blackmore, quello delle tastiere Lemmon di John Lord, che comunque non si è mai spostato sui nuovi lidi rappresentati dal Moog e dai sintetizzatori, è voluto essere sempre fedele all'Hammond. Molto più semplicemente lui che ha fatto, l'ha collegato a un ampli per chitarra, l'ha collegato all'ampli per chitarra di Ritchie Blackmore e da lì ha creato quello che lui chiamava The Beast, la bestia, quindi quasi a simulare una seconda chitarra elettrica all'interno del gruppo. Tant'è che in alcuni brani poi che insomma ascolteremo in questo album noteremo chiaramente proprio come la tastiera di John Lord, le tastiere di John Lord doppiano proprio le chitarre di Ritchie Blackmore in molti riff. Il più famoso in assoluto chiaramente è Smoke on the Water.
Ah, questo è il mondo che ti piace di più, no? Quindi questo utilizzo dell'amplificazione in ogni ambito, quindi non è solo la chitarra, ma anche gli altri strumenti che però vogliono rendere lo stesso suono della chitarra, come se volessero imitarlo. Chissà se ci riescono veramente gli altri strumenti.
Beh, diciamo che John Lord ha creato proprio un'altra cosa, una cosa che magari si avvicina ovviamente alla grinta della chitarra elettrica grazie a tutta questa saturazione introdotta dal Marshall, però chiaramente ha creato proprio uno strumento diverso. Tant'è che molti tastieristi, tra cui Emerson, di Emerson, Lake Palmer o Wakeman, cioè descrissero questa soluzione come un'intuizione semplicissima ma geniale. Ovviamente stimavano tantissimo John Lord per le capacità strumentali, ma chiaramente quello che colpì in assoluto fu il fatto che lui, anziché collegarlo a Leslie, cioè comunque un amplificatore, no? Rotativo, come facevano tutti gli altri nel mondo del blues, lui che cosa ha fatto? Lui l'ha collegato appunto alla Marshall di Ritchie Blackmore e ha dato gain volume, quindi ha dato saturazione vera e propria, valvolare chiaramente, al suo organo e al mondo.
E sul brano Highway Star, questo come si realizza, no? Parliamo subito di questo primo brano dell'album.
Beh, diciamo che chiaramente poi lo sentiremo meglio in Lazy, in cui lui entra con un Hammond pulito e poi a un certo punto lo sporca, poi lo ripulisce, poi lo risporca, proprio aumentando il volume dell'ampli e quindi il gain in ingresso. Su Highway Star, che ovviamente insomma è un brano simbolo della band, probabilmente uno dei più famosi in assoluto, ma probabilmente uno dei più famosi proprio della storia del rock, con cui appunto i Deep Purple poi aprivano i loro concerti e nella fase terminale della loro carriera li chiudevano anche. Diciamo che su Highway Star proprio si nota chiaramente il riff spietato di chitarre e tastiere che lavorano insomma in modo incredibile sotto la voce fantastica di Ian Gillan, cantante per me tra i migliori di sempre. Diciamo che quello che noti su Highway Star sono più che poi la ritmica molto serrata, straordinaria insomma di questa band, che fa capire anche le capacità insomma di playing proprio dei Deep Purple. Sono i soli di chitarra elettrica e il solo di tastiera di John Lord. Il solo di chitarra elettrica è sicuramente uno dei più belli della storia del rock e probabilmente è uno dei pochi in assoluto, se non l'unico addirittura, ad essere studiato da Richie Blackmore prima di inciderlo, perché di solito era, visto che era un grande improvvisatore, era solito improvvisarli appunto i soli di chitarra elettrica, tant'è io ho diverse versioni di Machine Head e in queste altre versioni vengono proposti proprio soli alternativi di Richie Blackmore, completamente differenti da quelli che poi sono andati a finire sul disco originale, originario, diciamo così. Chiaramente la solo di chitarra elettrica è incredibile e tecnicamente veramente difficile da eseguire, proprio perché Blackmore era un virtuoso anche nella sua semplicità, insomma, di approccio tecnico, proprio tecnico-meccanico alla chitarra elettrica. Era comunque geniale nelle sue soluzioni ed è difficile suonarlo con l'intenzione proprio per lui, perché è proprio difficile da eseguire Blackmore, proprio per questo suo playing sempre esagerato, sempre fuori dalle righe, sempre quasi nevrotico, ecco. E poi chiaramente l'assolo di tastiera di John Lord è un vero e proprio capolavoro, e qui già possiamo sentire insomma un bel po' della saturazione del Marshall che utilizzava. Quello che c'è di curioso di questa canzone è che fu scritta sul tour bus dai Deep Purple grazie ad una domanda di un giornalista che gli chiese come componevano le loro canzoni. E partì tutto ovviamente dal riff di chitarra di Richie Blackmore, che iniziò a suonare, cominciarono a improvvisare e a comporre proprio sul momento, e poi la finirono entro la giornata stessa, insomma. E nacque così Highway Star, grazie alla domanda di questo giornalista.
Allora, viva i giornalisti, no? E viva anche la radio. Vogliamo ascoltarci questo brano? Lancialo, vai.
Highway Star di Purple.
Thank you.
Che brano, veramente. Quando l'ascolti, cioè, sembra un suono continuativo. Del resto sono non so quanti minuti, però è un brano lungo che non vorrebbe finire ed è sempre sullo stesso livello, cioè non, è una ritmica, un sound proprio all'ennesima potenza, cioè tutti gli strumenti, la descrizione che ne hai dato tu, il racconto che ne hai dato tu, effettivamente corrisponde alla percezione che se ne ha quando si ascolta. È veramente eccezionale, proprio una resistenza proprio dei musicisti, no? Come fosse una corsa o qualcosa, veramente un cavallo impazzito, no? È meraviglioso questo brano, è vero.
Qui puoi sentire proprio quanto sono serrati i Deep Purple dal punto di vista della ritmica e quanto sono grintosi nella loro esecuzione, tant'è che comunque da chitarrista, insomma, io mi ci diletto ovviamente per hobby con la chitarra, ma ho sempre sentito difficilissimo, proprio reputato difficilissimo proprio fare quella ritmica serrata con tutte le pennate in giù, tipica di Ritchie Blackmore. Beh, lui era un chitarrista comunque di un altro livello, insomma, quasi di un altro pianeta. Ovviamente in Highway Star lo dimostra tutto, però è impressionante, insomma, proprio la carica rock che hanno i Deep Purple in questa apertura di album, no? Perché fino a quel momento i Deep Purple comunque non si erano distinti per essere eccessivamente rock, nel senso che hanno iniziato sicuramente con Deep Purple in rock a fare del rock vero e proprio, e questo grazie anche ai Led Zeppelin, pensa te. Le Zeppelin di cui abbiamo parlato, insomma, nei giorni scorsi. Però effettivamente John Lord, la prima volta che ascoltò i primi due album delle Zeppelin, capì che la strada da intraprendere era proprio quella. Quindi indurirono la loro musica, nacque di Purple and Rock, insomma, che fu poi, diciamo, un po' la fondazione dell'hard rock marchiato di Purple, ma la vera evoluzione, più che nell'album precedente, aspetta, ho sentito la... vabbè, c'ho un...
ci ritorniamo dopo, sicuramente ti viene.
sì, sicuramente. Fu proprio con Machine Head, cioè il vero sound dei Deep Purple che poi immaginiamo tutti, insomma, lo crearono direttamente con Machine Head.
Sì, perché poi pensavo proprio prima alla corsa, no? A questa corsa quasi...
Ah, ecco, Fireball!
Vedi?
Fireball, vabbè, è passato.
No, ma e dicevi su Fireball? Dicevi? Perché poi, mi interessa.
Alla fine Fireball non è un ampli durissimo, non è un album durissimo, mentre Machine Head, insomma, proprio è hard rock puro. E chiaramente lo si capisce già da questa prima track che hai, questa.
Sì, e pensavo prima, dicevo, a una corsa proprio di cavalli che nello stesso tempo è elegante, anche se è durissima, quindi con grande forza ma con grande eleganza, quindi lo paragonerei a questa folle corsa di cavalli così impazziti.
Ma non ti sbagli tanto, perché un po' cavallo pazzo Blackmore era, quindi...
E invece il secondo brano, no, dell'album.
Sul secondo brano, beh, è un brano molto più bluesy, più moderato, che sicuramente non ha la carica hard rock del primo brano e rispecchia un po' quello che avevano fatto i Deep Purple fino ad allora. Il titolo è Maybe I'm a Leo. Il titolo si riferisce chiaramente, insomma, come al testo, al segno zodiacale del cantante Ian Gillan. Però il brano fu scritto, che io sappia, da Roger Glover, il bassista, che partì proprio da un riff di John Lennon, di una canzone di John Lennon, mi sembra Molly Sleeping che abbiamo trattato,
sì.
Perché voleva creare un riff che non andasse in battere praticamente, e infatti suona in modo molto molto particolare. Diciamo che Roger Glover entrò nei Deep Purple in seguito, non al momento della fondazione, il momento della fondazione che vedeva presenti Ritchie Blackmore, John Lord e Ian Paice, il batterista. Furono chiamati dallo stesso gruppo, cioè in pratica militavano nello stesso gruppo Roger Glover e Ian Gillan, quando furono chiamati poi da Ritchie Blackmore per entrare nei Deep Purple. Roger Glover mano a mano, nonostante comunque le sue doti strumentali incredibili, perché era un bassista veramente solido e veramente al servizio della band, si rivelò uno dei più forti produttori discografici al mondo, insomma, ed ebbe tantissima parte, insomma, nella storia musicale dei Deep Purple, sia con questa prima formazione, il Mark II, sia nella successiva reincarnazione dal 1984 in poi. Roger Glover lo adoravo assolutamente, aveva un sound incredibile creato dal basso Rickenbacker e dall'ampli Marshall, insomma, quindi un suono molto, molto, molto rock.
Questa volta quindi viva, viva i Marshall allora, no? Come
Ma tutta la vita viva i Marshall.
tutta la
Probabilmente
vita,
senza Marshall e senza i Marshall non farei il lavoro che faccio, quindi.
esatto, è proprio una, come dire, una tendenza all'esplorazione sempre, cioè è proprio una strumentazione che punta all'evoluzione sempre, non è un qualcosa di statico, no? Che rimane in quanto tale, ma è un qualcosa che ispira, è di ispirazione anche nelle modifiche, nel, come dire, nell'utilizzo variamente, e questo è.
Esatto, e ti dico anche qualcosa in più. Richie Blackmore, che era uno dei ragazzini che girava per il negozio di Jim Marshall a metà degli anni 60, insieme ai vari Pete Townshend degli U o Eric Clapton, tutta questa gente qua, insomma, nomi piccoli,
Eh sì, nessuno.
fu uno di quelli che rompeva di più le scatole a Jim Marshall per tirare fuori qualcosa di nuovo. E lui e Pete Townshend sicuramente vinsero molto per avere poi lo stack, il full stack 100 watt, rappresentato appunto da una testata 100 watt con due casse 4x12, quello che noi immaginiamo il full stack del rock and roll, no? Immaginati. Anche perché prima Marshall produceva amplificatori da 45-50 watt e furono loro a spingere per i 100 watt. Non solo, Blackmore. Al quale insomma non bastava mai la potenza, perché ricordiamoci insomma che un tempo non è che si andava sull'impianto voce che amplificava il nostro ampli per chitarra, per cui idealmente, ma solo idealmente, ci potrebbe bastare anche un 15 watt oggi come oggi, perché poi magari viene ripreso al microfono e va sull'impianto. Allora ovviamente molto del volume, insomma, della band si creava attraverso gli amplificatori veri e propri, cioè il setup dei vari musicisti, e chiaramente veniva contornato all'impianto, diciamo, audio vero e proprio, che essenzialmente tirava su voci, tastiere e così via, no? Però erano proprio gli ampli dei musicisti che facevano il suono della band. E Blackmore spinse molto fino ad avere un 200 watt a disposizione, che di solito se ne portava tre. Immaginati che potenza di fuoco ci poteva essere dietro a Blackmore finché rimanevano interi, perché poi ogni tanto li distruggeva. Perché magari si arrabbiava lui, capito? Perché qualcosa non funzionava come doveva, allora distruggeva l'ampli o la chitarra. Addirittura è rimasta famosa la cosa per cui lui distrusse la sua chitarra, la Stratocaster nera, diciamo quella più famosa, insomma, tra le sue, la distrusse per errore, perché credeva fosse l'altra Stratocaster che gli aveva passato il backliner, mentre in realtà era quella principale e lui la distrusse. Comunque, vabbè, era un tipetto niente male, insomma, Richie Blackmore. Però effettivamente, insomma, è uno di quelli che ha partecipato in assoluto di più all'evoluzione proprio dell'amplificazione per la chitarra, proprio appunto attraverso il rapporto stretto con Jim Marshall e ai tanti altri chitarristi che erano un po' l'humus vitale, insomma, della Londra di allora. Immaginati solamente che la sua prima Stratocaster la ebbe in regalo da Eric Clapton.
Meraviglia. E allora, anche se forse in questo brano non c'è tutta la potenza che abbiamo sentito nel primo, intanto ci ascoltiamo Maybe I'm Leo e poi magari ci parli del tuo laboratorio, non di chi magari lo frequenta, ma come avviene questo incontro tra musicisti e creatori di suono, ok?
Volentieri.
Maybe I'm Leo.
Grazie.
Sicuramente un brano più funk, più blues, forse più dolce, no? Rispetto a quello di prima.
Hai sentito quanto è blues Blackmore nel suo? Incredibilmente blues.
È bellissimo.
Ma poi a me stupisce molto di questo chitarrista che non è mai scontato, cioè lui fa sempre qualcosa che non ti aspetti. E questo mi piace, insomma, di Blackmore, ma proprio tantissimo. Non è mai banale.
E questo sicuramente è di stimolo e di ispirazione, come dicevamo prima, non solo per l'ascoltatore, ma anche per chi collabora con il musicista nella creazione dei suoni. Ecco, ti è mai capitato di avere proprio l'ispirazione da come un musicista ha toccato la tua strumentazione, l'ha utilizzata? Ecco, come cambia un ampli rispetto a chi lo utilizza, a chi ne fa una favola in qualche modo?
Guarda, io sono stato sempre dell'idea che l'amplificatore si chiama così proprio perché amplifica, e chiaramente amplifica non tanto il suono, ovviamente il volume di quello che si sta suonando, ma amplifica proprio quello che si sta suonando, la persona che sta suonando, il chitarrista, quindi l'artista. E quindi un buon amplificatore per me è quello che mette proprio in risalto le caratteristiche del musicista. Ma questo mi è capitato fin dai primi giorni, nel senso che la chitarra elettrica è uno strumento talmente tanto particolare e personale nel suo sound, che riesce veramente a trasformarsi totalmente a seconda della persona che lo suona, cioè in pratica la stessa persona, due persone diverse con la stessa identica strumentazione possono emettere due suoni completamente diversi, ma completamente diversi. E chiaramente il buon amplificatore per me è stato sempre quello che accompagna queste doti e permette in un certo senso l'espressività massima, no, al chitarrista in questione. Chiaramente ognuno ha il suo stile e il suo approccio alle cose. Però diciamo che tendenzialmente il chitarrista si deve trovare a suo agio proprio con la strumentazione, e questo è quello che deve fare ovviamente il costruttore di strumenti musicali, cioè fare in modo che i limiti non siano più limiti, o se vuoi poter ampliare proprio le possibilità creative e comunicative, ecco, comunicative a disposizione, insomma, del musicista stesso. Perché ogni musicista ha una sua sensibilità sullo strumento ed è importante ovviamente fare in modo che si esprima al massimo delle sue possibilità. Se si capisce questo, cioè se si capisce che si sta lavorando a disposizione proprio dell'arte, insomma, della musica e delle altre persone che sono i musicisti, secondo me è già uno step notevole, insomma, per poter lavorare con loro. E io sono stato fortunato nella vita che ho conosciuto tantissimi chitarristi, dal primo incontro con David Piralisi, che salutiamo, insomma,
Ciao Davide.
anche per merito tuo, no? Lui è il grande chitarrista italiano, ha lavorato con un sacco di gente, la Neck, la Pausini, l'Amoroso, Zarrillo. Ai tempi era il chitarrista di
Chitarrista di
Zarrillo,
Zarrillo, sì.
se ti ricordi. E io mi
Meraviglioso.
ricordo ancora quando gli feci ascoltare questo prototipo, insomma, di amplificatore, e lui si avvicinò, insomma, gli piacque molto, anche se ovviamente era scettico all'inizio, ma chiaramente, era ovvio, era normale. Però io sentii un suono completamente differente da quello che avevo sentito fino a quel momento, che magari era il suono che usciva dalle mie mani. E quello era il suono di David Pieralisi con uno dei miei ampli. E probabilmente si è trovato bene, tant'è che tuttora, a distanza di 20 anni, insomma, suona ancora le mie cose. Quindi, però, ci sono stati tanti chitarristi importanti, insomma, nella mia storia, diciamo, nella mia carriera, ecco, in questo senso, nel mio lavoro. Tra questi citerei sicuramente Giacomo Castellano, che è un altro campione della chitarra elettrica. Lui è veramente un leone. E anche Claudio Brasini de Baustelle, che è stato fondamentale perché lui mi ha fatto capire tante cose che fino ad allora non avevo capito. Lo conobbi, che tra l'altro non è di lontano rispetto a, cioè non abita lontano da Cortona. I
No,
Baustelle non
sono della
sono
zona dell'Aretino.
esatto, Val di Chiana, comunque, diciamo Montepulciano, particolare Turrita di Siena,
Sì,
Claudio.
Arezzo, Siena, una zona molto fertile da un punto di vista musicale, devo dire. Passare dal rock al jazz è veramente una vallata che sembra quasi un teatro, no? In effetti. Quindi evidentemente il suono emerge e si sente nelle colline circostanti ed è sempre affascinante, ispirante, di grande ispirazione.
Penso solamente nel mondo del pop rock, a Jovanotti, a Negrita, insomma,
Assolutamente.
tutta gente che spacca. E i
Che
Baustelle, appunto, sono lì vicino. Claudio Brasini è un chitarrista stratosferico dal punto di vista della scelta dei suoni e del viaggio che fa fare con la propria chitarra. Perché lui è molto bravo ad arrangiare, ragiona proprio da musicista, non da chitarrista. Chiaramente, tecnicamente, magari sono più bravi i chitarristi che abbiamo citato fino adesso, tipo Pieralisi o Castellano, no? Ma poi ci possono essere tanti chitarristi più bravi di uno come Brasini, che però è uno che arriva, fa la differenza dal punto di vista del sound, ovviamente ti arrangia il brano in modo straordinario, ma soprattutto ha tutto chiaro nella sua mente su come deve suonare, su cosa deve suonare la chitarra elettrica, e poi soprattutto è anche un compositore della Madonna, insomma, ricordiamo che i brani più famosi di Baustelli li ha scritti lui.
Sì, e poi è veramente il suo suono, è il suono proprio dei Baustelle che risulta. È molto originale, è veramente originale, fantasioso direi, no? È un movimento di armonie dinamiche, fantasiose, no? Nel corso proprio del pezzo. E questa è una caratteristica proprio particolare, secondo me, dei Baustelle.
Tra l'altro, Claudio è molto più rock di quanto si pensi, perché lui ha enormi influenze di Floyd, ma sono sicuro ovviamente gli piacerà tantissimo Blackmore. Quindi, tra l'altro, gli piace tantissimo George Harrison dei Beatles. Lui è molto più rock di quanto si pensi, proprio perché il suo stile ideale sarebbe un mix di Black Sabbath, immaginati. Che magari affronteremo uno di questi giorni, e i King Crimson, proprio con quell'approccio un po' disagiato, tipico dei King Crimson. Però in realtà nei Baustelle suona altro e quindi ovviamente di solito lo catalogano come un chitarrista un po' pop
Pop.
western, diciamo. Sì. Anche se gente che li copiava e non volevano essere come gli altri.
Ecco, vedi,
Questo già ti fa capire, insomma.
la necessità proprio di dire, di comunicare qualcosa di personale di loro. Molto, molto bello questo.
Torniamo ai Purple.
Tornando di Purple, sì, pensavo appunto all'ultimo, terzo brano della prima parte dell'album, no? Anche
Beh,
qui.
questo è classico di Purple proprio, come ci
Esatto,
immaginiamo normalmente di Purple, brano hard rock veloce, gran riff di chitarra, grandi interventi di tastiere e chitarre, bella melodia, insomma, i di Purple, dai.
infatti, il titolo qual è?
Pictures of Home.
Quindi in qualche modo tornano
A casa.
nella loro tana del rock duro.
Thank you.
insomma, veramente la batteria sembra che voglia proseguire per tutto il brano a un certo momento, no? Quindi è efficacissima ed è vero, ritornano nel loro rock.
Sì, poi Ian Paice, grande batterista, insomma, di estrazioni jazz, direi, insomma, per lo stile e l'approccio musicale. Però chiaramente un batterista potente. Cioè, ricordiamoci che i Deep Purple furono eletti gruppo più rumoroso al mondo nel 72, quando fecero un concerto a Londra e ben tre persone nella platea persero conoscenza a causa dei 120 decibel proprio emanati dalla band. Cioè, tu immaginati, era come stare tipo accanto ad un aereo in fase di decollo, insomma. Però, al di là di tutto,
Perché
Ian Paice.
interferisce, sì, interferisce proprio con, lo senti al petto, interferisce proprio col battito cardiaco a un certo momento, veramente è forte.
Beh sì, poi Ian Paice comunque non si risparmia mai, insomma. C'è stata sempre la dualità quando ero ragazzino, mi ricordo si facevano le litigate, insomma, tra noi fans dei Led Zeppelin o dei Deep Purple, c'erano proprio gli schieramenti tipo il salame e la mortadella, no? Il salame di destra, la mortadella di sinistra, queste cose qua, no? Oppure ancora Beatles e Rolling Stones, queste dualità ci sono sempre state. E chiaramente tra le dualità varie c'erano il chitarrista più bravo o il batterista più bravo, e mi ricordo sempre quando si parlava, insomma, che a me piaceva Bonham, chiaramente, delle Zeppelin,
Le
però
Zeppelin.
mi piaceva anche Ian Paice. Però a volte, sai, nei discorsi, insomma, nelle discussioni tra fans, sembra quasi che se tu tieni per l'uno non puoi tenere per l'altro, cioè non ti piace l'altro. Quindi ovviamente affermi la superiorità dell'uno dell'altro, dell'uno sull'altro e così via. Fatto sta che molti miei amici erano per Ian Paice, mentre io e altri eravamo per Bonham, e ci scontravamo, insomma, sulle abilità tecniche, sul sound, sull'approccio ovviamente allo strumento, la capacità di innovare lo strumento, no? Però mi interessavano relativamente, insomma, alla fine. Come diceva Frank Zappa, parlare di musica è come ballare di architettura. Quindi. Che poi è quello che facciamo io e te, vedi?
In effetti sì, è una conversazione in cui vengono veramente fuori un sacco di, anche qui, di ispirazioni, no? Di idee. Questo è sempre molto vivace, molto interessante questo, mi piace tanto. Ma nei Deep Purple c'è un po' di, come dire, il blues arriva anche in una sorta di romanticismo. Si parla qui, l'altra volta ci eravamo lasciati, no, con un album dove c'era, diciamo così, una sensazione passionale, no? In qualche modo, con i Led Zeppelin e anche gli artisti che abbiamo frequentato nelle volte precedenti. Qui c'è solamente il gusto per la musica, cioè è solamente fine a se stesso la musica, oppure ci sono delle ballate anche in questo album, o comunque dei brani che si addolciscono anche la chitarra, il suono della chitarra.
Di brani, l'unica ballata in realtà è When a Blind Man Cries, che poi fu esclusa dall'album originario, e magari l'ascolteremo lo stesso, insomma. Dei Deep Purple, ovviamente conosco alcuni brani che magari sono un po' più romantici, anche fatti in epoca successiva, tipo Soldiers of Fortune, con David Coverdale. Però diciamo che dei Deep Purple non mi ha mai attratto la vena romantica, francamente non so nemmeno se c'è, ti dico la verità. Nel senso, a me piaceva proprio il fuoco che infiammava le loro anime, che poi ovviamente infiammava la mia, insomma. Quindi mi piaceva. Poi ti dico molto semplicemente che sono sempre stato poco interessato ai testi dei Deep Purple. Cioè, magari Ian Gillan scrive dei testi bellissimi, però per me la loro musica è già completa. Sicuramente i Deep Purple venivano in evidenza per le grandi doti tecniche e strumentali, insomma, e per il loro approccio live incredibile, con improvvisazioni lunghissime. Di questa cosa è testimone l'album immediatamente successivo a Machine Head, che è Made in Japan, che fu pubblicato nello stesso anno, a distanza di 6-8 mesi, verso la fine del 72 comunque, e appunto riportava le avventure dei Deep Purple in Giappone, insomma, durante le date giapponesi. Fu registrato a loro insaputa, tra l'altro. Loro si trovarono, insomma, tutta la registrazione in mano e fu mandato Made in Japan sul mercato, proprio perché è particolarmente riuscito. Se possibile, Made in Japan ha infiammato le anime dei rocker anche più di Machine Head, proprio perché comunque, diciamo, il repertorio ovviamente si basava anche e soprattutto su Machine Head, però riportava anche tanti brani, insomma, famosi precedenti dei Deep Purple, ma soprattutto rivisti, insomma, con l'approccio improvvisativo di questi cinque straordinari musicisti. Che ma quando dico straordinario significa non c'è nulla di ordinario, e i Deep Purple non avevano nulla di ordinario.
E sull'ultimo brano della prima parte, della prima facciata dell'album, Never Before, se non sbaglio, qual è lo strumento, no, che emerge?
È un brano in cui proprio tutta la band viene fuori, e probabilmente la vera protagonista è proprio la voce di Dylan e il brano in sé. Tant'è che, se non sbaglio, fu lanciato proprio come primo singolo, Never Before. È un brano molto orecchiabile, è molto rock blues. Richie Blackmore e John Lord fanno degli incastri molto, molto blues, insomma, su tutto l'album e su tutto il brano. A me piace molto Never Before. Chiaramente non è Highway Star o Smoke on the Water o Lazy, però è un bel brano.
Vogliamo ascoltarlo allora, Never Before? insomma, anche questo è un forte brano rock anni 70 e non c'è niente da fare, è effervescente veramente. Come dicevi tu, tutti gli strumenti sono anche qui alla carica, non magari come il primo brano, ma veramente. Ed è dolce in qualche modo la melodia, l'armonia, perché come hai detto tu, orecchiabile, no? Che rimane comunque nella, anche come riff piuttosto che come ritornello, chiamiamolo così, già dal titolo, rimane nella mente, anche sicuramente nel corso di un concerto.
Sì, anche se poi non credo che Nevermind For l'abbiano mai proposta troppo dal vivo, ti dico la verità. Sì, perché magari concedeva meno spazio alle improvvisazioni, in questo senso. Sicuramente non era una Lesi o qualcosa del genere, insomma. Quindi, o una Child in Time, insomma. Quindi i Deep Purple erano più epici. Da questo punto di vista, quindi, e poi a loro piaceva la sfida, insomma, piaceva stupire, ecco, anche perché erano veramente tra i pochi musicisti al mondo che potevano far tornare a casa gli spettatori con l'idea che avevano visto quella sera un qualcosa di incredibile e che vedi normalmente una volta, poche volte nella vita. Deep Purple, come le Zeppelin. Ne parlavamo l'altra volta, furono alla fine anch'essi un gruppo un po' costruito, no? Sulla carta, perché comunque chiamarono Blackmore perché era un bravissimo chitarrista, John Lord e così via, insomma. Non è un gruppo d'amici che si mette insieme e cominciano a suonare, diciamo, spontaneamente, no? Come invece poteva avvenire con i Beatles. Immaginati John Lennon, Paul McCartney e George Harrison da ragazzini, no? E poi sono cresciuti insieme. Quindi, ovviamente, nulla vieta che ci sia un gruppo, insomma, un po' costruito sulla carta in questo senso. Però, da ogni punto di vista, insomma, i Deep Purple erano sicuramente gente ispirata e questo album, ovviamente, l'ha dimostrato tutto il mondo, insomma.
E senti, tu hai parlato di un album, anche questo, e anche di un gruppo epico. Lo possiamo paragonare piuttosto a un Ulisse, piuttosto che a un Enea? Quale personaggio epico, no, possono rappresentare i Deep Purple?
Ma sai, io li vedo più come Achille. Erano un po' persone dotate di caratteristiche quasi innaturali, no? Quasi, cioè, che superavano di gran lunga, insomma, la media di quelle delle persone normali, insomma. E ovviamente erano anche destinati a vita breve, in questo senso. Però li vedo veramente andare in guerra e dare il tutto per tutto, insomma, ai Deep Purple. Tant'è che poi un po' Gillan ci ha rimesso anche la voce, in questo senso.
Sì, è proprio dare tutto veramente con forza. E non vediamo l'ora di sentire la seconda parte di questo racconto epico. E diamo appuntamento quindi sabato prossimo, sempre alle ore 16, in replica il mercoledì alle ore 21, Radio Incontri in Blu con Pierangelo Mezzabarba, Fernanda Cherubini, Time Factor. Ciao Pierangelo, grazie.
Grazie a te, ciao. Ciao.